Capisci, nell'immaginario collettivo il cinema è western, è drammatico, amore, di guerra, cioè ci sono i famosi generi. Il genere ambientale finora non c'è stato. È cambiato qualcosa?
Sì, è cambiato, perché in tutti questi generi che tu hai citato l'ambiente c'era, era lo sfondo su cui succedevano tutte le vicissitudini umane. Se c'era un duello nel western, c'erano poi, non so, la Monument Valley dietro. Per cui sempre il paesaggio, l'ambiente è stato rappresentato al cinema, però non come protagonista. La novità di adesso è che il protagonista non è più l'uomo, nel genere cinematografico green, ma è proprio il paesaggio, il rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Sono moltissimi ormai i film che mettono i vari temi dell'ambiente come soggetto principale. Per cui si parla veramente di un filone green del cinema, che ha anche un suo pubblico, no? Perché sono film che si sono affermati, hanno vinto l'Oscar. The Cove, no? Questo film sulla mattanza dei delfini in Giappone, ha vinto l'Oscar perché era un film eccezionale. Film che hanno incassato pure molto, documentari, oppure grandi film di fiction. Don't Look Up, adesso l'ultimo film interpretato da DiCaprio, no? Che ha avuto la sua vicissitudine perché è stato trasmesso solamente in televisione, ma è un film fantastico, significativo di quello che sta succedendo, un po' evocativo, no? Il fatto che un asteroide sta colpendo la Terra e tu non lo devi guardare è quello che sta succedendo adesso al pianeta.
La cosa incredibile era questa, che sembrava un film catastrofista, come tanti ne abbiamo visti dagli anni 70, credo, sull'asteroide appunto, o sull'alieno. E invece chiunque l'ha visto ha capito che l'asteroide in realtà rappresentava quello che stavi dicendo.
Sì, è un film, diciamo, che fa una metafora. Non è tanto il genere catastrofico è un po' diverso, perché il genere catastrofico parte da un assunto scientifico, diciamo, pseudoscientifico, no? E poi si sviluppa seguendo delle logiche, no? La cosa deve succedere perché è logica, come The Day After Tomorrow, no? C'è il cambiamento climatico e succede tutta una questione. Se tu in un genere catastrofico non rispetti questa regola, crolla tutta quanta la finzione. Ma anche nel genere catastrofico, o meglio post-catastrofico che c'è adesso, c'è sempre coinvolto l'ambiente, perché sono film dove il disastro è già avvenuto. Se noi andiamo a vedere gli attuali film che escono nelle sale, grandi produzioni eccetera, sono film che raccontano la vita dopo la catastrofe, perché il cinema dà per scontato che il cambiamento climatico, l'inquinamento eccetera ci ha portato in un punto, e noi dobbiamo, comunque questi eroi eccetera, devono vivere in un mondo ormai distrutto. Una volta c'era, invece, veniva proprio rappresentato la catastrofe, l'inferno di cristallo, l'aereo che cade, il terremoto, mentre c'era il terremoto c'era il film. Adesso c'è già stato, no? Per cui questo è anche significativo, perché poi questo tipo di film vanno a scavare nelle angosce collettive. Questi film hanno successo se attecchiscono, se sentono che a livello comune, hanno di sensibilità comune, ci sono queste preoccupazioni, e allora hanno successo. Per cui questi generi poi evolvono, perché il cinema è anche un'industria che segue gli incassi al botteghino eccetera.
E questo diciamo invade anche altri campi, per esempio il film d'animazione, che ha cominciato a dare spazio anche a livello educativo a questi temi.
Sì, Piovono polpette ad esempio, un film divertentissimo, stupendo, della pizza, dove c'è il cibo che cade dal cielo, no? Quello è un film sullo spreco alimentare, che è uno dei problemi, sia dal punto di vista etico che dal punto di vista ecologico eccetera, è inaccettabile, no? Perché si butta via il cibo quando c'è gente che soffre la fame, e invece c'è una parte della popolazione mondiale che ha le malattie della sovralimentazione. Si calcola ormai che col cibo sprecato potremmo sfamare l'intera umanità per più di una volta. Ecco, far vedere ai bambini il fatto che troppe caramelle, troppe gelatine, troppi polli, troppi hamburger eccetera sono un sovrappiù e poi devono essere buttati, compiono polpette, è perfetto. Ma lì possiamo andare avanti. Galline in fuga è un film sugli allevamenti intensivi, dove fai vedere ai bambini Galline in fuga e parli degli allevamenti intensivi, che sono una cosa tremenda anche lì da molti punti di vista. O la gang del bosco, questi vanno a rubare degli alimenti, trovano le caramelle e poi si ammalano perché questi animali non sono abituati a mangiare quelle cose, e via di questo passo. Lì sull'inquinamento da rifiuti è fantastico. Per cui quando i ragazzi, i bambini vedono questi film, riescono a capire poi, quando gli parli, no, di cosa stai parlando veramente.
Hollywood a parte, quali sono le cinematografie più attive in questo senso? E il cinema italiano si sta allineando, è in avanguardia, non si deve recuperare?
Il cinema americano è molto forte dal punto di vista del green, ha delle produzioni grandi, con grandi mezzi, eccetera. ma poi ci sono tradizioni come la Francia. La Francia sforna capolavori, film importantissimi, ha una tradizione di documentarismo, no, molto grossa. L'Inghilterra, anche una florida industria che riflette sull'ambiente, ma anche paesi come la Svizzera e l'Austria hanno degli investimenti sul cinema di ricerca, sul cinema sociale, eccetera, hanno degli autori internazionali. L'Italia è un po' fanalino di coda in questo aspetto, perché i film scarseggiano, anche se sono numerosi, no? Noi nel Festival Cinema Ambiente di Torino abbiamo una sezione dedicata ai film italiani, che si chiama Made in Italy. Quest'anno presentiamo 40 film nuovi, però sono tutte autoproduzioni, film piccoli dove magari il regista è anche il produttore del film, per cui non c'è un vero investimento dell'industria.
Sono più fiction o più documentari?
Sono documentari sostanzialmente, anche se ormai anche nella fiction ogni tanto in Italia sta sfornando dei film che abbiano dei contenuti ambientali, mentre siamo più avanti nella ecosostenibilità della realizzazione dei film. Ci sono dei protocolli ormai che i produttori, chi realizza il film, devono adottare per abbassare il proprio inquinamento nel momento in cui fanno il film. Sempre non utilizzare la plastica usa e getta, utilizzare l'acqua pubblica, differenziare i rifiuti, non tenere accesi i motori dei camion mentre sono lì, utilizzare certi tipi di strumenti. Si ragiona molto sempre sull'alta definizione. L'alta definizione è utile, ma non sempre, no? L'alta definizione è impattante dal punto di vista ambientale, perché assorbe energia. Per cui anche da quel punto di vista bisogna decidere quando utilizzare queste tecniche o no per abbassare il proprio impatto ambientale. Ecco, questo il cinema italiano sta iniziando a seguirlo. Il contenuto dei film spesso, insomma, non è proprio sui temi ambientali, perché non c'è questo mercato, questo investimento sul cinema.
Parliamo della prossima edizione di Cinema Ambiente, l'appuntamento per il pubblico, i punti forti di questa edizione, dove potranno venire a vederli?
È un'edizione particolare perché è la 25esima, è un quarto di secolo che proiettiamo film sull'ambiente, e dal 5 al 12 giugno a Torino al Cinema Massimo, che è un cinema del Museo del Cinema. Inizieremo con il 5 giugno, che è la Giornata Mondiale dell'Ambiente, in collaborazione con UNEP, con un evento gratuito dentro la Mola Antonelliana, con un concerto del gruppo rock Marlene Kunz, che hanno realizzato un disco sui cambiamenti climatici che si chiama Karma Clima. Lo presenteranno in anteprima lì all'apertura di Cinema Ambiente. Avremo poi degli ospiti come Vandana Shiva, avremo gli autori dei film presenti, vari panel, perché è anche un festival dove si discute, masterclass, e il programma completo è sul sito festivalcinemaambiente.it.